è nato l'anno scorso con il nome Lavoro in Europa e ha la missione di dare un contributo di prospettiva e respiro diversi rispetto a quanto fatto finora dalle tipiche associazioni di categoria, quali ad esempio quelle esistenti sul nostro territorio, con la FAI, l'API, che con le loro lodevolissime battaglie contro la sperequazione fiscale che colpisce i redditi dei lavoratori frontalieri o anche quelle a favore di una tutela più efficace in campo medico-sanitario si sono certamente spese per garantire una maggiore dignità alla condizione sociale e professionale dei lavoratori frontalieri, ma che per il loro stesso statuto non possono e nemmeno sono tenute ad occuparsi di quanti ad esempio il lavoro ancora non ce l'hanno oppure l'hanno perso. Anche noi quindi abbiamo una tutela, una protezione riferita ai lavoratori in essere. Anche noi ci siamo uniti ovviamente alla battaglia riguardante l'inserimento nel decreto mille proroghe del bonus fiscale per i frontalieri, poi di questo parlerà più dettagliatamente il consigliere regionale di Siviglia, ma nell'appello lanciato ai parlamentari della nostra regione abbiamo insistito su un punto altrettanto importante, abbiamo chiesto l'impegno a che tutta la questione fiscale nel suo complesso riceva un inquadramento normativo equo e soprattutto stabile, facendo in modo che non sia più ispirata a criteri di eccezionalità, provvisorietà e sia affrancata da una logica di negoziazione perenne, la quale di fatto lascia poi il lavoratore frontaliero in uno stato di continua dipendenza dalle decisioni dei politici che militano nella maggioranza di turno a seconda del contesto. Inoltre, i nostri consiglieri regionali di riferimento, Siviglia e Nanti, insieme con l'assessorato regionale alla salute, i responsabili della SL numero 1, le associazioni dei lavoratori frontalieri che ho citato prima, nonché l'ambasciatore italiano a Monaco e anche i funzionari del Ministero della Salute italiano, si sono fatti parte diligente nei confronti delle autorità di Monaco e nell'ambito di una commissione mista, di un tavolo tecnico, hanno seguito la vecchia problematica relativa alle lacune della Convenzione internazionale Italia Principato di Monaco, stipulato ormai 30 anni fa, convenzione che riguardava la sicurezza sociale, e sono arrivati finalmente a cosa? Al riconoscimento di una serie di prestazioni medico-sanitarie ordinarie che ora il frontaliere può richiedere direttamente a Monte Carlo: visite specialistiche, servizi ambulatoriali, cure mediche e acquisto di medicinali nel Principato, con esclusione dei ricoveri a lungo termine. Posto che invece l'assistenza, quello che c'era prima, era solamente l'assistenza in caso di infortuni sul lavoro. Tra le altre iniziative del nostro circolo, Lavoro in Europa, di cui è inteso questo circolo fatto promotore, vale ancora la pena citare il convegno che abbiamo fatto l'anno scorso a maggio sul lavoro transfrontaliero, che ha visto la partecipazione tra gli altri dell'onorevole Narducci, che è autore di un disegno di legge che riguarda le esenzioni fiscali, nonché la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione a favore dei lavoratori italiani in Svizzera, ma il quale contiene anche spunti che potrebbero poi essere utilmente utilizzati anche per il nostro contesto di qui locale dei frontalieri di Tolomega. Si tratta poi di un disegno che fa il paio con un'altra proposta della senatrice Pinotti in materia di detrazione fiscale sui redditi, inclusi quelli da pensione, quindi non dei lavoratori solo attivi, che siano prodotti da lavoratori frontalieri in nazioni estere con le quali l'Italia non abbia stipulato delle convenzioni in materia. Poi scendendo di livello, questo per quanto riguarda lo Stato, quindi proposte a livello di Parlamento di nazionale, scendendo di livello, spostandoci al piano legislativo regionale, va ricordata un'altra iniziativa molto importante a cui il circolo ha lavorato con il contributo di Silvia anche Renato, ed è una proposta di modifica alla legge regionale 27 del 93 che recava il titolo Nuove norme in materia di migrazione, istituzione della consulta regionale per le migrazioni. Questa proposta, che è stata depositata l'estate scorsa in regione, porta la firma, oltre che di Siviglia e di Manti, del consigliere Basso, Bocca e Niceli, e le parlerà tra un attimo il consigliere Sergio Siviglia. Quindi mi limito ad anticipare che l'esigenza è nata a seguito dell'adeguamento in sede europea di un vecchio regolamento comunitario in tema di sicurezza sociale, inteso estendere una serie di diritti e tutele riconosciute fino ad allora soltanto ai lavoratori dipendenti, l'estensione invece a favore di quelli autonomi. La nostra proposta di modifica parte da questa necessità per progettare poi configurare la creazione di strumenti operativi concreti attraverso cui dare finalmente rilevanza politica e giuridica alla categoria sociale dei lavoratori frontalieri. La loro condizione di ordine lavorativo, familiare e sociale è infatti nettamente differenziata rispetto a quella dei liguri emigrati stabilmente all'estero. Preso atto che nella vecchia legge veniva sancita una sorta di equiparazione tra i liguri frontalieri e i liguri emigrati stabilmente all'estero, si istituiva come unica interfaccia la consulta regionale per l'immigrazione. Invece adesso i tempi sono maturi affinché la regione svolga fino in fondo il proprio ruolo di rappresentanza politica anche nei confronti della specifica categoria sociale dei frontalieri considerati in quanto tali. A tale riguardo, in questa proposta viene configurata la costituzione di un'associazione frontalieri con sede a Ventimiglia, dotata di funzioni consultive e propositive in tema di lavoro transfrontaliero, come pure dotata di autonomia funzionale e dei requisiti di competenza e rappresentatività sociale, e non a caso la composizione è prevista la presenza di delegati dei sindaci dei comuni più importanti. Ora, se posso ancora passare 5 minuti, volevo poi dare dei dati che riguardano invece i mercati dei due bacini, anche perché l'incontro cerca di lavoro opportunità transfrontaliere in Europa di questa mattina verte appunto su quelle che sono poi non solamente le diagnosi, ma possibilmente anche le terapie per superare quello che è la situazione di disoccupazione, di contrazione dei posti di lavoro nel Principato e quindi di sbocchi professionali per quelli per i nostri lavoratori. Alcuni dati statistici, le fonti sono Euler, dicono che su un totale complessivo di 212 milioni di persone occupate nell'Unione Europea, i lavoratori frontalieri sono circa 1,5 milioni. Il paese che produce di più è la Francia, più lavoratori frontalieri della Francia, che ne ha 200.000, che vanno quindi nelle regioni dei paesi confinanti, la Germania, la Svizzera, il Belgio, il Lussemburgo, l'Italia anche in parte, mentre quello che ne soffre di più è la Svizzera, che ne ha, in cui ne entrano 230.000 giornalmente, di cui 55.000 circa italiani. La situazione invece in Italia, presenta un insieme di 70.000 lavoratori frontalieri, di cui circa 5.000 nella nostra provincia di Imperia. Il flusso in uscita dalla nostra provincia comprende poi circa 1.500 che vanno in Francia e 3.500 che si recano anticipato di Monaco. Vediamo ancora qualche indicatore macroeconomico. La fonte è uno studio pubblicato nel 2008 dall'Osservatorio del Mercato del Lavoro della provincia di Imperia, nonché poi uno studio sociologico commissionato da varie enti, Camera di Commercio, Provincia, Comune di Ventimiglia, chiamato Empowerment, a cui hanno lavorato anche persone che attualmente poi fanno parte del nostro circolo, ed è particolarmente interessante. Tenuto conto anche poi che a partire da quegli anni, cioè circa 4-5 anni fa, arrivare oggi, ben poco si è fatto in termini di analisi e di studio. Dunque, a fronte di una provincia imperiale, in cui il macro settore dei servizi comprende il 50% delle aziende totali presenti nel suo territorio, i settori agricolo e industriale un 25% a testa della tante metà, abbiamo un dipartimento delle Alpi Marittime in Francia e il Principato di Monaco in cui la parte del Leone viene svolta dal comparto dei servizi che conta effettivamente l'85% in Francia e il 95% a Monaco delle aziende operanti in questi distretti. Una debole presenza del settore industriale, ridotto sia a Monte Carlo a circa il 5%, e l'assenza quasi totale del comparto agricolo. Per quanto riguarda invece il mercato lavoro abbiamo nella provincia di Imperia un totale di circa 85.000 occupati, di cui 5.000 nel comparto agricolo, 20.000 in quello industriale e 60.000 nel terziario. A fianco di questo c'è una situazione poi che riguarda la disoccupazione che vede la presenza di 8.000 soggetti senza lavoro e una percentuale di disoccupazione per la fascia giovanile compresa tra i 15 e i 24 anni che sfiora il 35%. Quindi non siamo ancora a percentuali del sud Italia, ma non molto distanti. Per quanto riguarda il mercato del lavoro nel Principato di Monaco, il settore immobiliare dei servizi alle imprese è stato circa il 25% della manodopera, il commercio il 12%, l'alberghiero il 9% e poi tutti gli altri settori sempre del terziario. In termini assoluti, offre Monte Carlo lavoro a circa 38.000 occupati, di cui 32.000 francesi, pensate, e soltanto 3.500 italiani, quindi sono il 10% dei francesi, noi rappresentiamo il 10%. Tra i settori economici in cui si registra maggiore richiesta di personale compiamo le agenzie immobiliari, gli uffici export e marketing delle grandi aziende, il commercio e il turismo, in particolare alberghi, ristoranti, boutique. Caratteristica peculiare del Principato è poi la forte richiesta di professionisti esperti in ambito finanziario e assicurativo. La realtà che emerge da queste statistiche, di cosa ci parla? Ci parla di un cambiamento radicale avvenuto in poche decine d'anni. Le tute blu occupate nell'edilizia, nell'industria, che nel 1973 rappresentavano la metà della forza lavoro transfrontaliera proveniente dall'Italia, che all'epoca tra l'altro era stimata in 12.000 unità, sono scese 30 anni più tardi, nel 2003, adesso siamo 40 anni adesso che siamo nel 2012, a una percentuale del 17%. Non ho il dato di oggi, ma sicuramente rispetto a questo 17% siamo scesi ancora di più. Se è vero che negli anni 50, 60, 70, Monte Carlo rappresentava tradizionalmente un grande bacino di accoglienza in grado di assorbire quote rilevanti di manodopera proveniente dal nostro territorio, composta prevalentemente da manovali generici, operai specializzati, artigiani, commercianti e lavoratori domestici, a partire dagli anni 80 si è avviato un processo lento ma di portata epocale che ha trasformato nel profondo la contornazione economica del Principato e ha visto la chiusura o la delocalizzazione di grandi e importanti aziende attive nella produzione di materie plastiche, ad esempio nella componentistica, nel settore cosmetico, nella conservazione del pesce e altre cose. La terziarizzazione del mercato ha reso necessaria la richiesta di nuovi profili professionali, vale a dire lavoratori dotati di formazione, competenze, specializzazioni al passo con i tempi, mentre la manodopera italiana meno qualificata è rimasta esposta alla concorrenza al ribasso da parte di lavoratori provenienti da paesi extracomunitari oppure da regioni europee ad economia più povera rispetto alla nostra. L'incapacità dei lavoratori frontalieri italiani di adeguare le proprie competenze ai mutamenti strutturali del mercato del lavoro di Monaco si rende più evidente e letale sul piano delle conoscenze linguistiche, questo è un punto molto importante. Considerato che il 73% dei lavoratori frontalieri ha un'età media superiore ai 40 anni, si pone con tutta urgenza il problema della formazione e riqualificazione professionale. Risulta in particolare evidente che in testa a tutte le priorità deve essere collocato il sostegno alla promozione del bilinguismo nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio provinciale. Attualmente, pensate, la lingua francese viene insegnata soltanto al 6% delle scuole. E qui torniamo al discorso di finanziamenti, il reperimento di risorse. Occorre poi colmare il ritardo strutturale della capacità di adeguare le competenze formative possedute a quelle richieste dal mercato del lavoro nella regione Provence-Alpes-Côte d'Azur. I nostri istituti scolastici secondari, soprattutto gli istituti tecnici, non promuovono una preparazione che miri anche all'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro di oltre frontiera, ma anche un'attenzione mirata al mercato del lavoro, a quel mercato del lavoro da parte del nostro circuito di istruzione superiore. Non è mai stato attivato a livello formativo provinciale un percorso per figure occupazionali richieste dal mercato francese e monegasco. In particolare si è registrata una mancanza di politiche integrate, quindi che lavorano in modo coordinato, e l'assenza di un circuito istituzionale, ad esempio una programmazione concertazione a livello provinciale, con il risultato di lavorare per compartimenti stagni, senza scambio di informazioni sui bisogni. Non esiste e non è stata pensata una politica di concertazione tra attori istituzionali e si è trascurato di coinvolgere le camere di commercio, ad esempio quella di Monte Carlo e di Nizza, che pur avendo un ruolo di monitoraggio dell'andamento del mercato del lavoro non sono state adeguatamente coinvolte nel processo di conoscenza del fenomeno da parte delle nostre autorità istituzionali e politiche. Tutti gli esperti e ricercatori che hanno approfondito il fenomeno sostengono l'importanza e consenso e l'urgenza di una concertazione in grado di stabilire un reale confronto tra soggetti italiani, francesi e monegaschi per l'elaborazione comune di politiche per il lavoro, la mobilità e lo sviluppo economico dell'area transfrontaliera. Cosa si è fatto in questa direzione? Ad esempio nel 2005 è stato siglato un protocollo di cooperazione tra i servizi per l'impiego della provincia di Imperia, il Dipartimento della Prima Regione e il Principato di Modena, con l'obiettivo di mettere in rete la domanda e l'offerta di lavoro in questi tre importanti bacini e farla interagire in tempo reale, garantendo così in tutta la zona transfrontaliera la fruibilità di informazioni aggiornate nel mercato del lavoro. L'accordo biennale è stato rinnovato nel 2007, ma l'esperienza si è interrotta nel 2009 a seguito della riforma del mercato del lavoro francese e di leggi che hanno poi abolito l'esistenza della presenza delle agenzie ampie e ACDIC rimanendo nel corpo dell'ANCOM, in un unico organismo. Quindi a quel punto, con questa interruzione, con questa pausa, non si è andati avanti in questa collaborazione. Questo deficit quindi di coordinamento si registra anche per le azioni intraprese in ambito di progetti europei, che per definizione devono costruirsi su partenariati locali e transnazionali. Così lo strumento comunitario principale, che abbiamo Interreg, non viene usato a fini di integrazione delle iniziative politiche transfrontaliere, ma si traduce soprattutto in attività che non hanno ricadute efficaci ai fini occupazionali. Ad esempio, l'utilizzo dei fondi europei, il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, il Fondo Sociale Europeo, previsti per il superamento delle disparità nelle regioni transfrontaliere e il sostegno all'occupazione, in molti casi non ha dato vita a un partenariato stabile in grado di lavorare sul medio-lungo termine, ma si è tradotto purtroppo in singole iniziative estemporanee, in un certo senso fine un po' a se stesse, con una ricaduta piuttosto scarsa in termini di creazione di nuovi posti di lavoro. Cosa si suggerisce allora? Sarebbe auspicabile, lo diciamo rivolgendoci soprattutto a onorevoli cooperati, la creazione di strumenti in sede europea in grado di prevedere vincoli più precisi all'erogazione di tali finanziamenti, sottoponendoli a processi di controllo e verifica, sia preventivi che successivi, in modo da valutare la compatibilità e coerenza sul piano economico e la sostenibilità nel tempo. Utile allo scopo sarebbe infine l'istituzione di una cabina di regia transnazionale in cui le iniziative e il lavoro del nostro rappresentante al Parlamento europeo potesse coordinarsi in una sorta di partenariato con l'agenda di interventi del suo omologo del versante francese. Quindi poco sappiamo noi di quelle che sono le iniziative in effetti degli eurodeputati sul lato francese, e se un giorno arrivassimo anche a questo tipo di coordinamento sarebbe sicuramente un passo avanti, una prima premessa. Io con questo chiudo l'introduzione e passo a presentare in ordine gli ospiti, che sono Sergio Sibilia, Presidente della Commissione Attività Produttive della Regione Liguria, Italo Stellon, Presidente dell'Associazione Inca CGL in Francia, e l'onorevole Sergio Cofferati, deputato al Parlamento Europeo. Prende la parola Sergio Sibilia.
Intanto un ringraziamento a Oscar per la sua introduzione e la sua analisi, che sostanzialmente vuole aprire una vicenda, una questione, che è la seguente: è il vuoto della politica per tanti anni, in particolare dei partiti, anche del centro-sinistra, rispetto a un tema che è assolutamente determinante per la nostra zona, per la nostra provincia intera, che è quella del lavoro transfrontaliero. Dei lavoratori, dei frontalieri, che è una realtà che ormai supera i 60 anni, perché ormai siamo dal dopoguerra che si è iniziato questo fenomeno, c'è stato un periodo in cui la politica si occupava, parlava con i lavoratori, poi c'è stato proprio un po' negli ultimi 10 anni, 15 anni, un vuoto assoluto, che è stato ricoperto esclusivamente dalle organizzazioni sindacali, dalle associazioni frontaliere, e in modo un po' a spot, in modo anche, come dire, a volte un po' speculativo da parte di alcuni parlamentari e di alcuni deputati. La realtà oggi è che in provincia di Imperia non si fa cooperazione trasfrontaliera. Io ogni volta ho il piacere di citare una persona che di questa situazione, di questa opportunità, se ne è occupato sul serio, ed è qui presente con noi, il nostro scritto, ed è Lorenzo Viale, che ahimè ormai 25 anni fa, immagino 20-25 anni fa, aveva capito, lui insieme a un'altra serie di amministratori attenti, devo dire anche molto, che prevedevano già le situazioni future, avevano capito che la nostra provincia poteva avere una risorsa e uno sviluppo se veniva inserita in una macro regione che era il Piemonte, la regione Pacca e la Liguria, e in particolare il triangolo di Imperia, Nizza e Cuneo. Questa è una regione, una zona che per tutti i motivi che conosciamo ha delle particolarità e delle omogeneità, e una realtà storica dove lo scambio tra gli uomini, tra le persone, nei settori, nei vari settori, quindi dal turismo al culturale, ai rapporti umani, è sempre esistito. Quindi noi siamo qui vicino alla sede del presidente Giuseppe Bianchieri, che volle il collegamento, mi dispiace per quelle davanti, ma vuole il collegamento su Ventimiglia piuttosto che nella zona più a levante, e aprì il collegamento alpino verso il Piemonte e tutto quello che è il risultato. Ecco. Da allora però le varie amministrazioni, ricordo l'ultima iniziativa che fu fatta forse qui a Ventimiglia, l'allora amministrazione Berlinghieri, c'è qua Claudio, che ci occupavamo di questa situazione, qui in un vuoto assoluto. Questa cooperazione non c'è più, non esiste più. Una volta avevamo una commissione permanente con il comune di Mentone, oggi forse è sulla carta, ma in realtà non esiste. Noi crediamo invece che ci sia la necessità di riprendere questa situazione, di riprendere perché noi viviamo in un territorio in cui Nizza ha fatto progressi incredibili, sicuramente incredibili per quanto riguarda la realtà italiana rispetto alla situazione. Nizza in giro di un anno hanno creato una città metropolitana, hanno messo insieme, non so bene, soltanto i comuni, sono diventati una realtà da 600.000 abitanti. Città metropolitana vera, con tutti i servizi gestiti in modo centrale, con tutte quelle che sono le attività, dalle più complicate alle più semplici. Nizza rappresenta con Sofia Antipolis un polo tecnologico di livello mondiale, ma Nizza con l'aeroporto rappresenta una città europea, tutti gli aspetti di una città europea. Come ben sapete, per noi Nizza è la nostra vicina di casa. Abbiamo il Principato di Monaco con tutto quello che diceva Oscar, e quindi con l'evoluzione che ha avuto il Principato di Monaco, ma rimane ancora oggi una grossa realtà. Intanto è una realtà turistica, perché Monaco, anche per la provincia di Imperia, rappresenta un grandissimo alleato, perché tantissime persone vengono a soggiornare in provincia di Imperia per andare a Monaco a dare in costatura. Quindi questa è la prima opportunità. Ma Monaco rappresenta anche quella nuova, nuovo col principe, con l'Alberto, rappresenta anche alcune realtà presenti nella tutela dell'ambiente. Noi abbiamo ai piedi il nostro mare, che Cofferato ha potuto vedere la bellezza di questo mare, che va tutelato, e va tutelato in un'ottica europea, perché non esistono frontiere. Quindi se noi non ci occupiamo di mantenere il nostro mare, rischiamo di far dei danni reparabili. Quindi Monaco rappresenta ancora, sotto l'aspetto del lavoro, una grossissima opportunità. Il lavoro sta evolvendo, sta cambiando, le fabbriche stanno chiudendo, ormai ahimè con abbastanza accelerazione, ma ci sono altre opportunità. Noi abbiamo avuto degli incontri nel Principato, stiamo cercando di capire quali sono le possibilità, ma in realtà la Regione non ha il titolo per fare questi interventi, deve fare lo Stato. Quindi lo scambio del lavoro è un titolo che interessa allo Stato. Ma ci siamo occupati, insieme a collega Manti, che è anche presidente della Commissione Lavoro e Formazione, ci siamo occupati di questa questione del bilinguismo. Ora, lavorare a Monte Carlo significa conoscere perfettamente il francese e l'inglese, perfettamente, e poi aggiungere l'inglese, il russo, il cinese, tutte quelle che sono le personalità. Ma quando dico perfettamente francese e inglese, non per dirigere un'azienda, ma per andare a fare la commessa in un negozio, quindi ormai è quella la richiesta base. Noi qui abbiamo un'opportunità, una possibilità, noi abbiamo l'Alliance Française qui in Procura Ventimiglia, che preparano gli studenti, ma anche i lavoratori, li abilitano con una patente europea, quindi con un titolo di studio, una formazione riconosciuta a livello europeo. Questa è un'opportunità che viene conosciuta pochissimo dai nostri ragazzi, dai nostri giovani, e che invece potrebbe rappresentare un aspetto importante. Quindi questo del bilinguismo è un tema che assolutamente dobbiamo affrontare, dobbiamo meglio sviluppare. Noi abbiamo delle opportunità nel settore dell'imprenditoria. Oggi l'artigianato ligure, in particolare della provincia di Imperia, trova uno sbocco nella Costa Azzurra e nel Principato di Monaco di altissimo livello. Primo perché siamo bravi, abbiamo un artigianato di grandissima qualifica, abbiamo delle maestranze molto brave, e poi c'è un mercato naturale, che sono gli italiani che hanno le case in Francia. E in questo devo dire che le associazioni, sia la CNA che la Partigianato, stanno svolgendo un ruolo molto attivo. Però questa situazione va sviluppata. Ci sono, per esempio, problematiche legate all'accesso al lavoro. I requisiti di un artigiano per lavorare a Monaco non sono gli stessi di un artigiano che lavora in Italia, perché le normative a livello di previdenza, a livello di sia anche per i dipendenti, ma quello che riguarda professionalmente l'abilitazione, per esempio, di un artigiano o un serramentista, nel posare una serramenta a Monaco o un elettricista, nel caso più eclatante, un elettricista che fa una serramenta a Monaco ha necessità di una conformazione che non è quella italiana. Quindi l'Europa ancora oggi ha delle barriere burocratiche per cui l'interruttore francese è diverso dall'interruttore italiano. Quindi questo significa sostanzialmente che quando tu hai finito l'impianto elettrico, c'è il momento di farti pagare, il Principato manda il suo ispettorato e dice no, mi dispiace, questo impianto non può essere abilitato. E così l'elettricista ha fatto tutto un lavoro che era assolutamente inutile. Di questo naturalmente ce ne stiamo occupando, le associazioni se ne stanno occupando, l'idea è quella di creare delle linee guida semplicissime dove uno si può rivolgere e sapere quali sono i requisiti, però crediamo che comunque non sia possibile che oggi ci siano ancora queste situazioni. C'è un tema legato alla legalità del mondo del lavoro, in particolare per la Francia, perché per Monaco è difficilissimo e uno rischia l'immediata espulsione dal Principato, per fortuna, dell'eventuale lavoro in nero, del lavoratore in nero, perché se ti beccano non lavori più a Monaco, addirittura rischi di non andare più a Monaco, quindi non c'è assolutamente tolleranza in questo. E devo dire che dai dati che abbiamo, gli italiani, che poi siamo anche un popolo intelligente, capiamo subito dove bisogna rigare, questo fenomeno non esiste. Esiste invece un fenomeno in Francia, in Costa Azzurra. Tenete conto che noi ancora oggi abbiamo realtà di lavoratori della compressione intermedia che vanno a lavorare fino a Marsiglia, tutti i giorni. Quindi si distribuiscono nei vari cantieri. Il tema principale riguarda un po' il mondo dell'edilizia. Nel mondo dell'edilizia esiste ancora una forma di precarietà del lavoro, esiste ancora una forma di tra virgolette affitto del lavoratore, per cui a seconda della giornata del cantiere che c'è bisogno, vengono presi i nostri lavoratori e portati da altre parti. E questo non riguarda gli immigrati, riguarda in parte gli extracomunitari e gli immigrati, ma riguarda ancora oggi gli italiani. Quindi questo è un tema che, lo dico al sindacato che se ne stava già occupando, è un tema che assolutamente va a livello normativo rivisto un attimino ed eventualmente fosse maggiore attenzione, perché non c'è solo il sud Italia, non c'è anche il sud della Francia, e nel sud della Francia c'è anche l'Italia, c'è anche Ventimiglia. Un'altra questione che ho particolarmente così in attenzione, quella del collegamento ferroviario. Devo dare atto al Comune di Genova, per esempio, che ha fatto un grossissimo lavoro con Nizza, creando per esempio un protocollo d'intesa per i due aeroporti, l'aeroporto di Genova e l'aeroporto di Nizza, perché finalmente si è capito che non esiste, non può continuare una guerra di concorrenza tra due aeroporti così vicini, ma deve esserci una complementarietà. E questo, come dire, sta dando dei buoni risultati. Noi abbiamo un'Europa sostanzialmente ancora con delle grosse frontiere. Da una parte abbiamo, dalla parte francese abbiamo lo Stato francese che si sta occupando, preoccupando e creando tutte le condizioni affinché ci sia un collegamento veloce da Barcellona a Mentone. La difficoltà è che sta facendo questo attraverso questa forma di consultazione che avete visto è uscita anche in questi giorni, che il nostro Premier l'ha proposto anche per l'Italia, questa forma di consultazione che viene fatta sul territorio per definire quale sarà la linea di alta velocità, cioè qual è il punto di passaggio. Dopodiché però loro prevedono nel 2025, quindi non tra 30 anni, di arrivare con l'alta velocità e di ridurre i tempi di collegamenti, loro previsione da Barcellona a Genova all'incirca in 5-6 ore, quindi con tempi veramente veloci. Dall'altra parte però abbiamo l'Italia, che in particolare abbiamo il monopolista dei trasporti, che è le ferrovie dello Stato, e l'ingegner Moretti, su cui dobbiamo assolutamente intervenire, perché il nostro raddoppio ferroviario, sapete che condizioni è, tra le tardi è, nella provincia di Imperia, e di questa alta velocità, e quindi di finire l'arco mediterraneo e quindi collegare Barcellona con Genova, collegare i porti e avere tutto quello che sono poi le situazioni di cui non entro, del Terzo Valico eccetera, non c'è una grande discussione, una grande questione. Su questo siamo in una grandissima forma di arretratezza. Non solo, voglio informare, ma sicuramente lo sa, Sergio Conferati, che in realtà oggi non esiste una convenzione tra l'Italia e la Francia per quanto riguarda i trasporti, per cui un treno italiano non può andare in Francia e un treno francese non può andare in Italia, per una questione di sicurezza. Quindi non c'è omologazione dei treni francesi in Italia e Italia in Francia. Una cosa che basterebbe proprio un progetto da pochissimi euro, da spiccioli, per riuscire a risolverlo, ma in realtà dietro c'è la guerra che Conferati, la guerra che Moretti sta portando avanti su questo conflitto degli interessi mondiali dei trasporti con le società francesi e con tutto quello che c'è di conseguenza. Questo però comporta a tutti gli effetti una rimasetta bestiale, ma poi rappresenta il fatto che un signore che vuole da Nizza, con l'opportunità che c'è, raggiungere Cuneo, raggiungere Limone per andare a sciare, deve arrivare a Brescia, scendere e prendere un altro treno. Non succedeva neanche nel 1876, quando Bianchieri aveva detto di iniziare con i treni. Quindi siamo a questo livello delle partenze. Tenendo conto che abbiamo una linea alpina esistente, che è la Ventimiglia-Cuneo-Torino, con possibilità di proseguire verso la Svizzera, che è un asse verticale transalpino importantissimo, esistente, sfruttato al 10% delle proprie possibilità, che tra l'altro collega anche Torino con Nizza attraverso il braccio che c'è dall'altra parte. Questo non è possibile intanto perché non abbiamo i treni diretti da Ventimiglia a Torino, quelli che ci sono treni elefantiaci, impiegano tempi incredibili. Ma in realtà bisogna cambiare prima Cuneo, poi cambiare Torino, poi addirittura la Svizzera ormai non se ne parla più. Quindi la possibilità di collegare il Mediterraneo con la Svizzera, pensate alle opportunità a livello turistico che avremo quello di mettere dalla disponibilità. Ecco. Quindi questa possibilità anche di collegare una città metropolitana come Nizza con una città come Torino, purtroppo ad oggi non è possibile. Ora, questo significa che, mi collego a quello che diceva Oscar, ancora oggi vengono erogati finanziamenti per progetti assolutamente inutili su situazioni che continuano probabilmente a dare del lavoro ai consulenti che preparano questi progetti, ma in realtà bisognerebbe fare una verifica quello che è la proporzione dei fondi europei erogati per l'Interreg, al COPA e tutti gli altri progetti che ci sono, verificare quanti costi di lavoro poi questi progetti hanno costituito. E su questo credo che sia giusta l'attenzione richiesta da Oscar, da Romagnone, che io richiedo di nuovo al parlamentare, perché su questo credo che non sia più possibile, in un momento di così difficoltà, presentare progetti che, vi assicuro, il più piccolo è un progetto da 1 milione di euro. Quindi, e su questo ci sono responsabilità anche a livello territoriale, non c'è solo, diciamo così, l'Unione Europea naturalmente, ci sono anche gli stati, le regioni che fanno quei progetti, quindi c'è un'attenzione anche da parte nostra, quindi nel rivolgere su questo. Però in un momento così difficile questi fondi diventano vitali e potrebbero veramente ridare un rilancio di questo territorio, perché effettivamente il nostro territorio, io questa mattina sono sceso in treno da Limone, vicino a me c'era un gruppo di 20 persone che sono scesi da Cuneo per camminare con le racchette, facevano dei percorsi qui in zona. Quindi noi abbiamo un territorio che offre ancora delle grossissime opportunità, vanno sicuramente sviluppate, sostenute. A tutti gli effetti oggi non ci sono forme di sostegno per l'imprenditoria giovanile o per la nascita di nuove imprese. Quindi chi oggi vorrebbe fare un'impresa transfrontaliera, quindi la classica realtà di impresa italiana che lavora a Monaco o che lavora in Francia o addirittura mista, a tutti gli effetti non c'è un canale di possibilità di finanziamento, di sostegno, ma nemmeno di sostegno a livello informativo, a livello di normativo. Quindi a tutti gli effetti o ci si arrangia, come è ormai la prassi, come hanno fatto i nostri nonni 60 anni fa che sono andati di là in Francia e sono cercati lavoro da soli, o a tutti gli effetti le strutture che sono state pensate negli anni non hanno funzionato, a partire dagli uffici di collocamento, a partire da quelli che sono i collegamenti Eures, e qui va mai l'azzurro che è stato chiuso. Quindi è un sistema che non ha funzionato, bisogna rivedere. Ora concludo dicendo la nostra legge, la legge che abbiamo depositato in Regione, che a breve la Commissione delle collega Manti andrà a esaminare, è una legge che sostanzialmente vuole dire una cosa molto precisa. In questa zona, nella provincia di Imperia, esiste il lavoro frontaliero. È un lavoro specifico, è una realtà specifica, per tutti i motivi che ho detto prima, e questo noi chiediamo che ci sia un punto di eccellenza, che sia un polo di eccellenza, quindi che possa diventare veramente un riferimento per tutta la Liguria, ma per tutta l'Europa. Quindi, sostanzialmente la Regione si candida a costruire in questo territorio, quindi con apertura di una sede a Ventimiglia, di una sede staccata della consulta dell'immigrazione. Consulta dell'immigrazione dove i nostri lavoratori frontalieri sono rappresentati, ma hanno bisogno di una specificità, perché noi il lavoro emigrato ligure nel mondo non è la stessa realtà del lavoratore frontaliere italiano che lavora in Francia. Quindi per questa specifica noi abbiamo chiesto una sezione dedicata proprio ai frontalieri e, come dicevo prima, riferita sia ai lavoratori che al lavoro, quindi parlare di tutte quelle che sono le opportunità di lavoro, quindi il turismo, l'artigianato e tutte le necessità. Non per ultimo, come abbiamo detto, anche tutto quello che riguarda l'orientamento scolastico. A tutti gli effetti noi oggi non riusciamo, e concludo, ad incrociare e a mettere insieme in sistema l'offerta di lavoro che arriva dalla Francia e che arriva dal Principato di Monaco, quindi la richiesta di figure specifiche di lavoratori, di laureati con delle tematiche specifiche rispetto all'offerta formativa delle nostre università. Quindi noi continuiamo a prendere in piedi, a sfornare commercialisti e avvocati, puntualmente li inseriamo in una casella cosiddetta non occupati o in cerca di lavoro, perché dall'altra parte non chiedono né avvocati né commercialisti, chiedono, come dicevo prima in conferenza stampa, cuochi, professionisti, quindi persone che nel settore economico abbiano un livello qualitativo molto alto, e ahimè credo che l'Italia possa candidarsi a avere dei cuochi. Noi abbiamo diverse scuole nella nostra regione, che proprio preparano i cuochi, chiedono infermieri, chiedono medici, chiedono altri settori, chiedono nel settore dei servizi, nel settore dell'immobiliare, quindi chiedono nel settore turistico, chiedono altre figure. Allora, se noi non riusciamo nei prossimi anni a incrociare queste due realtà, rischiamo, ed è il rischio più grosso, che questa provincia alla fine perde intere generazioni. Se noi rischiamo che i nostri giovani, che una volta andavano a lavorare a Milano, Torino, Pavia, questa realtà è una realtà che possiamo dimenticarsela, perché oggi i nostri giovani vanno a lavorare in India, vanno a lavorare in Brasile, vanno a lavorare a Londra, e noi perdiamo un'intera generazione, con tutto quello che sono le conseguenze, cioè un impoverimento culturale, un innalzamento dell'età media della popolazione, e quindi un impoverimento totale del nostro territorio. Ecco, io credo che noi, e concludo veramente, con Monaco e Nizza, la Costa Azzurra vicino, questa commessa la politica non la deve perdere, e per cui credo che dobbiamo fare uno sforzo per ritornare a parlare di queste tematiche, a tornare a parlare della tutela dei lavoratori, della tutela del lavoro e delle opportunità. Per questo che ringrazio ancora Romagnone per questa bellissima iniziativa di questo circolo che sta dando gli occhi risultati. Grazie.
Interviene ora Italo Stellon, che è il presidente della rete Inca CGL presente in Francia.
Buongiorno a tutti. Noi crediamo così tanto a questa questione del lavoro e della diffusione del lavoro in Europa, e poi della diffusione del lavoro in Europa, del ruolo che il lavoro trasfrontaliero ha, che dopo anni anche per noi di uso un termine improprio forse, ma di colpevole disattenzione a questo problema, su Nizza abbiamo deciso di investire, proprio perché ne cogliamo non tanto le potenzialità per noi come associazione IVA, come patronato, come CGL, ma perché abbiamo misurato nel campo le difficoltà che i lavoratori italiani incontrano in questi processi di mobilità, sia che siano processi di mobilità per rimanere nel paese, in questo caso la Francia in quanto tale, sia per tutte le lavoratrici e i lavoratori transfrontalieri che si spostano. Quindi un investimento proprio per sostenere ed aiutare quelle persone che ogni giorno si trovano a fare i conti con quella che è la condizione di oggettiva difficoltà delle norme che esistono, e quindi di cosa accade, di cosa succede per una persona che decide di mettersi in quel percorso di mobilità andando a lavorare in un altro paese, indipendentemente se poi ci va anche a vivere o se invece, come accade spesso, soprattutto in questa realtà, lavora come trasfrontaliero. Sarebbe interessante poter ragionare in termini generali sulla difficoltà oggi esistente determinata dalle norme che ci sono. Io credo che vi sia una riflessione assolutamente interessante da fare a livello europeo sul concetto di coordinamento delle norme, che attualmente è il filo conduttore di tutta la legislazione e di tutte le direttive europee, ad armonizzazione delle norme. Noi continuiamo ad avere quasi una stucchevole difficoltà a cogliere che la parte più importante delle difficoltà che le persone incontrano nel lavoro mobile è determinata dal fatto che ci siamo quasi arresi a ragionare sul coordinamento delle norme esistenti tra i diversi paesi piuttosto che cercare le forme naturali di armonizzazione delle norme stesse. Si usa per sostenere questa difficoltà di armonizzare le norme una idea che potrebbe avere una sua plausibilità. Si dice: se ci inoltriamo nella strada di armonizzazione delle norme, si rischia che l'armonizzazione avvenga al ribasso, e cioè che si prendano le norme di uno dei 27 paesi europei e di quello che sta avvenendo. La cosa vera è che questo invece sottende una difficoltà, che è tutta politica, di affrontare il problema avendo chiara qual è la, diciamo, medietà delle condizioni di carattere sociale che le persone, delle quali le persone hanno diritto, e in attesa di trovare questo punto di medietà tra norme diverse che esistono nei diversi paesi, ogni singolo paese, vuoi per la crisi, vuoi per i cambiamenti politici che ci sono nei paesi, sta ogni giorno di più diminuendo le condizioni di protezione sociale per le persone che lavorano in termini generali. Intanto che si attende di discutere cosa si farà, ogni paese, e l'Italia lo dimostra nel corso degli ultimi anni in particolare, le condizioni di protezione sociale hanno inevitabilmente calato. Questo però sia uno dei problemi più delicati da affrontare, perché gli ostacoli alla mobilità transfrontaliera sono determinati fondamentalmente non solo per la modalità Italia-Francia, in termini generali, visto che si parla di Europa nel manifesto, in termini generali sono determinati fondamentalmente da tre grandi campi di intervento: le questioni legate alla sicurezza sociale delle persone che emigrano, la portabilità, se volete, dei diritti di ciascuna persona che si sposta da un paese all'altro e che quindi si muove, la questione relativa alla condizione fiscale di grande difficoltà da affrontare a livello europeo, l'interazione tra i sistemi fiscali di paesi che hanno norme e regole fiscali molte volte profondamente diverse, e poi soprattutto la difficoltà di far conoscere alle persone i diritti che in ogni caso oggi esistono, perché la non conoscenza significa non fruibilità. C'è una quantità incredibile di regole e di norme che oggi esistono a fronte dei regolamenti europei, e siccome le persone non li conoscono, non li sanno, non li rendono fruibili, e molte volte le stesse istituzioni nazionali creano ostacoli nella diffusione della conoscenza e quindi nella possibilità effettiva di applicare le regole e le norme che esistono. Quindi è un lavoro in progress da realizzare, rispetto al quale ad esempio noi siamo interessati a svilupparlo non solo garantendo l'assistenza post, si determina una condizione particolare sia di natura previdenziale, sia in materia infortunistica, sia perché dopo 20 anni ti accorgi che lì hai preso una malattia professionale e non sai più a chi rivolgerti per far valere i tuoi diritti. Quindi non solo una assistenza post, ma possibilmente un'assistenza pre, che parte appunto dalla capacità di far conoscere le regole che esistono, poterle valutare attentamente, analizzarle per quelle che sono nel concreto, nella loro utilizzazione pratica, perché molte delle norme che esistono sono, hanno un fondamento teorico molto forte, però poi nella loro applicazione pratica registrano tante debolezze che avrebbero bisogno magari di aggiustamento. Quindi uno sforzo che avrebbe fatto in questa direzione, rispetto al quale credo che ognuna delle strutture che è in campo a discutere di questa materia dovrebbe impegnarsi e valutare e ragionare come si realizza. Anche qui, avendo una consapevolezza chiara, voglio dirlo rispetto al lavoro trasfrontaliero, ma vale in termini generali, che il fenomeno da affrontare da oggi per il futuro è quello, da un lato, di garantire il consolidamento, con tutti i cambiamenti che comunque ci sono, del lavoro mobile tradizionale. Perché i lavoratori che vanno a lavorare a Monaco nel cosiddetto vecchio lavoro, e quindi nel lavoro tradizionale, quelli che tutti i giorni fanno lavorare nei cantieri lungo la dorsale da qui a Marsiglia, hanno la necessità di trovare un consolidamento della loro condizione, sapendo che quello è il vecchio lavoro tradizionale. Accanto a quello c'è il nuovo. E rispetto al nuovo io credo che noi siamo, anche per le cose che sono state dette, noi siamo profondamente impreparati. E le difficoltà di sostenere soprattutto i giovani, ripeto, non solo nel trasfrontaliero, io lo vivo a Parigi, nel rapporto con i giovani migranti che vengono a lavorare a Parigi, le questioni da affrontare sono questioni semplicissime,
ma di grande ed estrema difficoltà. La prima è la casa. Un lavoratore che parla in Italia, che viene a lavorare in Francia, il primo problema che incontra è la casa, l'accesso al diritto di poter avere un'abitazione, e le difficoltà sono determinate dalle regole francesi, sono determinate dal fatto che siamo in un'Europa teorica ma non in un'Europa pratica, e anche aggiunge francese che arriva a Parigi o che arriva in Francia e che chiede di lavorare o di studiare, le prime difficoltà che incontra è di sapere dove lavorare. Ed è la prima difficoltà. La seconda la incontra quando tende, ha bisogno di affrontare la questione della sua condizione di salute. E quindi qual è l'accesso e quali sono le condizioni per poter tutelare la sua condizione di salute. La terza la incontra quando nel lavoro mobile deve affrontare tutte le questioni di carattere fiscale, dalla doppia imposizione a tutti i problemi che quella persona si trova a dover mettere in conto quando lui ha lavorato qualche mese in Italia, qualche mese è andato a lavorare a Berlino, poi è arrivato in Francia, perché questa è la realtà delle giovani generazioni, delle nuove generazioni che si spostano soprattutto a livello europeo. Allora, c'è la necessità di riprendere questa discussione in termini concreti. E prima, voi facevate un ragionamento che faceva riferimento al concetto di qualità del lavoro e di lavoro regolare. Sergio lo sa, poi lui è stato protagonista di una stagione di difesa del lavoro regolare, e quindi ha ben chiaro quali sono i problemi e quali sono le ricadute nella condizione delle persone. Ma, ad esempio, voi ci dicevate, l'esperienza di Monaco è l'esperienza di una realtà che, al di là dei pregi e dei difetti che ha, garantisce che il lavoro sia fondamentalmente un lavoro regolare. Così non è nel resto della Francia. Ma è così. È una condizione. Per il resto della Francia non è così. E qual è che te ne accorgi che non è così? E ne accorge che non è così, esattamente come in Italia, quando a quella persona che ha un lavoro irregolare succede qualcosa di diverso dal suo lavoro cosiddetto irregolare normale, e quindi va a lavorare, lavora in nero, non ha contratto, non ha nulla, succede ad esempio che ha un incidente sul lavoro. Io sto vedendo in queste settimane numeri che cominciano a farmi paura e grande preoccupazione di lavoratori irregolari, soprattutto in quest'area qui, quella che arriva fino a Marsiglia e va forse un po' fino a verso Montpellier e dintorni, di lavoratori italiani che magari sono comandati da imprese italiane a andare a lavorare in un cantiere, in una cosa, non si capisce mai con quale contratto, con quale criterio di distacco e d'altro, gli succede l'incidente, gli succede l'infortunio, il giorno che vanno in ospedale si presenta un'impresa locale che gli dice: ma io ti assumo oggi perché così giustifico la tua condizione di incidente, e quella persona non sa più esattamente cosa gli accadrà nel momento in cui andrà a casa in termini di sicurezza, in termini di tutela. Allora, c'è quindi una quantità di questioni che vanno affrontate, però per affrontare queste questioni, io lo osservo dal mio lavoro di presiedere questa associazione che in Francia si occupa quasi essenzialmente di vecchia emigrazione. Esclusa l'area di Parigi e quest'area qui, noi ci occupiamo fondamentalmente di vecchia emigrazione. Vecchia migrazione nell'area delle miniere, nella zona a confine con il Belgio e con la Lussemburgo e la Germania, la zona della siderurgia che fa riferimento sempre all'area della Ruhr e quella territorio lì, quella zona lì, per poi invece scendere in questa fascia, che è la fascia della Costa Azzurra fino a Marsiglia e dintorni, pur sapendo che abbiamo ancora dei luoghi dove non siamo fondamentalmente presenti. Però ci occupiamo fondamentalmente di vecchie attività e di vecchio lavoro. Nell'occuparci di vecchie attività e di vecchio lavoro, anche noi riscontriamo la difficoltà di far evolvere noi stessi in funzione delle nuove situazioni che si determinano. Allora, le cose che voi dicevate, devo dire con grande onestà intellettuale, mi pare, rispetto alle difficoltà che si incontrano nell'affrontare questi problemi, io li metto così: i problemi di interazione tra i livelli istituzionali, i problemi di interazione tra i livelli politici, i problemi di interazione tra strutture che si occupano nel sociale di questa materia e le figure, che non sono poche, di sistema associativo che si occupano esattamente della stessa materia. E il problema che noi abbiamo è che queste strutture o non parlano tra di loro, in quanto tali, il sistema istituzionale fa difficoltà. Ieri sera io ero a Nizza alla presentazione di un libro del vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura che ha fatto lì a Nizza, il sindaco di Nizza ha annunciato esattamente la cosa che tu dicevi, la costruzione della linea, quindi il progetto di linea ad alta velocità che dovrebbe collegare Barcellona con l'Italia, anche per la verità lui ha dato che lo studio di fattibilità è già realizzato, speriamo che abbia la stessa sfortuna o fortuna di altre soluzioni di questo tipo. Ma nello stesso tempo il vicepresidente del Consiglio della Magistratura, proprio per confortare in negativo i dati che tu davi, raccontava che ad esempio la diversità del sistema giudiziario tra quello italiano e quello francese si misura anche nel numero di avvocati che ha l'Italia e nel numero di avvocati che ha la Francia. Il numero di avvocati che è l'Italia, lui diceva, è praticamente pari a quelli di tutto il sistema europeo, quindi una condizione dove sistema istituzionale, sistema politico, che poi significa sistema politico non intanto che fa politica, ma come governa i processi di crescita a livello di territorio, dalla parte della formazione, dalla parte della formazione sul lavoro, dalla parte linguistica. Questo è uno dei deficit più grandi che noi abbiamo. Io ricordo, certo, quando ragionavamo rispetto ad esempio alla nostra presenza all'interno della CES, uno dei problemi che anche noi come sindacato avevamo era quello di avere quadri sindacali linguisticamente formati e in grado di muoversi in una dimensione che non era e non è più semplicemente quella italiana, e riscontravamo, almeno io riscontravo, notevole difficoltà ad avere una condizione di quella natura di agibilità, mentre ad esempio questa condizione è molto più semplice anche all'interno del sindacato nei nuovi paesi che sono entrati in Europa, perché hanno tutti la proprietà di linguaggio, in particolare dell'inglese, che volenti o nolenti, non è che lo hanno in maniera particolare, è diventata comunque lingua universale, quindi ti scontri con quella. A livello sociale coordinamento per garantire una capacità di intervento che non sia di natura concorrenziale. Lo dico perché le nostre associazioni, parlo della nostra come quella che nasce dalla CGL che è l'ITA, ma penso anche alle altre, degli altri sindacati o delle altre che comunque costituiscono un punto di presenza nel territorio assolutamente rilevante per garantire fruibilità dei diritti alle persone, e molte volte noi siamo uniti in una cosa che si chiama CEPA, centrale delle quattro grandi associazioni, ma poi ognuno siamo spietatamente concorrenti nel territorio, al punto tale che perdiamo, questa è la cosa che a me preoccupa, perdiamo il nostro punto di approccio al problema, che non è più tutelare la persona in quanto tale, ma lo dico così, banalizzo, ma quanti punti ognuno di noi fa, quante pratiche ognuno di noi prende, e questa è una aberrazione in termini del nostro ruolo che almeno noi vorremmo tentare di evitare, proprio perché vorremmo mantenere questa identità. La persona in quanto tale è per noi il referente per poterci muovere. La terza e la quarta e ultima, quella a livello associativo. Lo dico a Ventimiglia. A livello associativo vale la stessa cosa. Noi non possiamo vivere condizioni dove i sistemi associativi o le associazioni che si occupano di questo tema, in particolare di un tema delicato, sono una pluralità, che va bene, ma nella comunità non si riesce a trovare un minimo comune denominatore che dice bene, queste sono le priorità delle cose da fare, queste sono le cose che possiamo chiedere, queste sono le cose che è inutile chiedere, perché ci sono anche delle cose che è inutile chiedere, e se è inutile chiedere non è nulla di negativo dire bene, individuiamo con la priorità, modalità di accesso e modalità di intervento. Due sono battute finali, una perché viene dal mio vecchio mestiere, lui ha scritto un libro che a ciascuno il suo mestiere, un giorno me l'ha firmato quando sono andato nel suo ufficio e mi ha detto perché tu parla bene il tuo mestiere, però il mio mestiere era quello di fare il lavoratore dei trasporti. Permettetemi di dire, io con l'attuale amministratore delegato della Ferrovia ho vissuto 6 anni in segreteria insieme. Ne conosco qualche pregio e qualche difetto. La cosa incredibile è che l'altro giorno ho preso il treno da Padova per venire a Ventimiglia e poi andare a Nizza. E devo dire che era sconvolgente, non tanto, guardate, al di là dei tempi di percorrenza, ma era la qualità del servizio. Una cosa indecorosa. Ed era la presentazione nostra che davamo alle persone, al di là che potessero andare in Francia. Ed è stravagante che il treno non possa arrivare a Nizza e collegarsi con la rete francese, bisogna fare lo scatto, al di là di quello. Ma era la presentazione, che nella mia esperienza francese in questi 2 anni e mezzo che sono lì, quasi 3, c'è stata un'altra esperienza, sempre ferroviaria, un treno di notte preso a Parigi per arrivare in Italia, e vi assicuro, ve lo dico così, quando le persone si sono presentate al binario e a fianco ai terra francesi, carini, puliti, discreti, c'era questo treno che doveva portare i turisti francesi in Italia che non vogliono prendere l'aereo e vogliono fare il viaggio di notte, era una cosa, io ho fatto le fotografie di quel treno e le ho mandate ai giornali, era una cosa indecente. Gabinetti che non funzionavano, porte che non si chiudevano, condizioni da treni che noi non saremmo in grado di, cioè sarebbero inaccettati anche nei paesi del quarto del quinto mondo. Ma non c'è solo un problema quindi di costruiamo nuove cose, ma ancora dobbiamo funzionare le cose di stessi. Io trovo incredibile, lo dicevo alla persona che dirige l'ufficio di Nizza, che è qui, ci dicevo l'altro giorno, è incredibile che ci sono i treni francesi che arrivano a Ventimiglia, ma arrivo a Ventimiglia arrivano, e non c'è un treno italiano che arriva dall'altra parte. È francamente una cosa incredibile, che dà il segnale di come noi su queste cose siamo in grande ritardo e in grande difficoltà. Finito veramente, lavoro di squadra, noi siamo molto interessati a questo fatto, siamo molto interessati a queste iniziative, siamo molto interessati però poi a tradurre in fatti concreti, quindi in capacità di azione comune proprio per dare una risposta non tanto a quante pratiche noi faremo a Nizza, ma qual è la qualità del servizio che noi siamo in grado di dare alle persone che vogliamo rappresentare e che a Nizza e a Monaco vengono per lavorare e che hanno bisogno di essere tutti i giorni tutelati perché sono esposti a tanti problemi del lavoro che ancora non sono risolti. Vi ringrazio.
Mi permette di aggiungere solo una battuta rispetto alla tua esperienza delle ferroviaria, c'è solo un tema, che questi collegamenti di notte e i collegamenti tra la Francia e l'Italia non avvengono per un semplice motivo, perché secondo l'ingegnere Moretti non rendono. Prende la parola l'onorevole Sergio Cofferati, deputato al Parlamento Europeo per il gruppo Socialisti Democratici.
Grazie dell'invito, io penso che questa discussione sia quanto mai opportuna, complicata, molto più complicata di quanto non possa sembrare, perché le cose in discussione, in ballo, anche quelle che apparentemente riguardano la piccola scala, sono assai diverse tra di loro, vanno affrontate e possibilmente risolte. La prima riguarda il quadro insieme. Come sapete l'Europa sta attraversando una fase molto difficile, tutte le economie europee hanno difficoltà, c'è stata un'inversione di tendenza quest'anno rispetto all'anno passato anche per quelli che stavano meglio. La Germania e il Belgio, che avevano avuto le performance economiche migliori l'anno scorso, anche loro stanno perdendo posizioni e hanno economie che crescono largamente al di sotto delle loro aspettative e anche delle previsioni. La crisi sembrava avviata, almeno per quanto concerne gli aspetti finanziari, verso una soluzione non lontanissima, non è stato così, come alcuni di noi avevano previsto, lo dico senza nessuna gioia, perché quando prevedi le cose che vanno male, si mette di essere soddisfatti, ma c'era una certa approssimazione, una qualche disinvoltura nel valutare i fondamentali delle economie europee e complessivamente il quadro di riferimento. La Germania era cresciuta del 4%, il Belgio ha avuto un ottimo performance, tra l'altro in una condizione un po' singolare, è rimasto per oltre un anno senza governo, e senza governo le cose sono andate meglio del periodo precedente. Chiudiamo rapidamente questa parentesi, è degna di un'altra discussione, però anche loro hanno cominciato a sentire i pesi, il peso della difficoltà generale, complessiva. E poi sono arrivate le drammatiche condizioni che frenano tutto il resto anche di alcuni paesi. La Grecia, come sapete, non lontanissimi sono il Portogallo e la Spagna, che noi abbiamo semplicemente iniziato ad invertire una tendenza. I paesi con i debiti più elevati e con il rischio di pagarne pesantemente le conseguenze erano diventati 5. E la Grecia è un piccolo paese, un paese che secondo me bisogna assolutamente tenere in Europa, che bisogna aiutare ad uscire dalla situazione nella quale si è venuto a trovare. I greci non sono stati aiutati adeguatamente, perché l'Unione Europea ha dato con distrazione prima alla loro disinvoltura, perché ci fossero una gestione del debito piuttosto disinvolta era noto e nessuno è intervenuto. Poi quando si è trattato di evitare la caduta verticale di quel paese, si sono accumulati ritardi per ragioni politiche a volte incomprensibili e qualche volta anche indecenti. La Germania ha frenato l'intervento dell'Unione sulla Grecia perché la signora Merkel aveva le elezioni in Vestfalia e non voleva che i tedeschi potessero dire che c'era un sacrificio richiesto a loro a vantaggio dei greci, ignorando il fatto, facendo ignorare a quei cittadini, che le banche maggiormente esposte in Grecia erano proprio quelle tedesche. Poi si è intervenuto all'ultimo minuto utile, la signora Merkel ha comunque perso le elezioni in Spagna, e la situazione greca non solo è peggiorata, ma si è aperta nel frattempo un'attività speculativa contro l'euro che si poteva tranquillamente evitare. Il resto è storia più recente, però è una storia che non è ancora arrivata ad un punto di svolta vero, perché anche quello che è stato presentato come un nuovo trattato, il trattato non è, è semplicemente un accordo, quello di qualche settimana fa, è figlio di una logica intergovernativa cara ai francesi e ai tedeschi, che si mettono d'accordo e chiedono poi agli altri sostanzialmente di averlo, cancellando così la pratica comunitaria e quella della discussione comune. E comunque quell'accordo introduce elementi di maggior rigore e rigidità nella gestione del debito, ma non ha una parola che è una sul piano della crescita o delle politiche per la crescita. Il risultato è quello che sta di fronte agli occhi di tutti. Noi siamo in recessione, abbiamo un aumento impressionante di disoccupazione e di povertà, tema del quale non si parla perché della povertà ci si vergogna, ma il numero di italiani poveri sta crescendo, con una tipologia che varrebbe la pena di non sottovalutare, che è quella del lavoro povero. Quelli della mia generazione erano sempre considerati poveri disoccupati, perché non avendo un lavoro non avevano un reddito. Adesso si dà il caso che ci sono milioni di persone che lavorano e dal lavoro non riescono a trarre un reddito sufficiente a fargli superare la soglia della povertà. capitava negli Stati Uniti e i sociologi europei guardavano il fenomeno con grande curiosità, adesso succede qui, intorno a noi. E noi troppe volte facciamo finta di non vedere, di non capire, perché il rapporto con la povertà è un rapporto imbarazzante, che altro riguarda anche la dimensione psicologica dei poveri, negano l'esistenza delle loro difficoltà perché si vergognano. Però questi sono fenomeni che stanno crescendo, tutti negativi. Il 2012 sarà pesantissimo, del 2013 non abbiamo contezza, ma insomma è lecito essere molto prudenti ed avere qualche preoccupazione. Dove arriveremo non lo sappiamo ancora, perché in questa grande discussione importante, intendiamoci, su qual è la dimensione dello spread, che impegna quotidianamente i commentatori economici, se non guardi anche a come aumenta la disoccupazione, a cominciare da quella dei giovani, e a come peggiorano le condizioni materiali di vita di tante persone, che diventa un po' schizofrenico. Guardi una cosa importante e ignori le altre, che sono per la vita di tantissime persone quelle più rilevanti. Avremo presto ulteriori effetti negativi e depressivi della nostra economia. Se voi togliete, come hanno tolto, il meccanismo di rivalutazione delle pensioni, parliamo non di pensioni elevate, 1.500 euro di pensione lorde sono quelle di un operaio che per 40 anni ha fatto il turno. Il professionista o il lavoratore dipendente hanno strumenti per incrementare il loro reddito. Uno ha dei contratti, speriamo non miseri, ma lo strumento ancora ce l'ha. L'altro ha le tariffe che applica, il pensionato non ha niente. Quelle persone sono condannate a diventare anno dopo anno sempre più povere. Se poi gli aggiungete l'incremento delle tasse, quella sulla casa già decisa, l'aumento dell'IVA che entrerà in vigore nella seconda metà dell'anno, è evidente che già la dimensione macro del peggioramento delle loro condizioni è davanti agli occhi di tutti. Dunque, il venir meno della capacità di consumo di milioni di famiglie o di milioni di persone produrrà un altro effetto di compressione dell'economia. Ecco perché abbiamo un futuro complicato, che peraltro andrebbe raccontato con politiche per la crescita, delle quali poco si parla, o per meglio dire, adesso tutti si sono accorti che c'è il tema della crescita, ma sono le azioni concrete. La discussione in Europa è una discussione molto appassionata, troppo lente le decisioni, qualche passo in avanti si è fatto, e io credo che arriveremo prima o dopo ad avere gli eurobond, cioè i titoli di Stato europei, perché mettendo insieme il debito sovrano si potranno avere le risorse per aiutare i paesi in difficoltà, e avremo anche la tassa sulle transazioni finanziarie, che servirà non soltanto per contrastare la speculazione, ma anche per avere risorse da destinare agli investimenti, perché il lavoro si crea soltanto con gli investimenti. È un po' singolare in questo paese la discussione intorno al mercato del lavoro. La passione che molti mettono a riorganizzare quello che non c'è è singolare. A me pare tale, se potevo usare anche altre parole, però il primo tema, la priorità, è dare una prospettiva a coloro che non hanno un'occupazione a partire dai giovani e cercare di difendere il lavoro che c'è. Il tutto passa dagli investimenti. Gli investimenti che devono avere alcune priorità in tutta Europa. Una di queste sono le infrastrutture e l'altra è la qualità del lavoro. Temi che non casualmente sono ritornati nella discussione di questa mattina e che riguardano non marginalmente il capitolo dal quale siamo partiti, che è quello di trasfrontamento. Allora, questa deve fare in assoluto la priorità, intorno alla quale concentrare le energie. Poi, non è che solo l'Europa può mettere a disposizione risorse, anche i paesi devono fare la loro parte. Va da sé che un paese in recessione fa fatica a trovare risorse per. Però un paese come questo, se mette in campo un contrasto degno di questo nome, dell'evasione fiscale, e aggiungo, dell'evasione contributiva, della quale poco si parla, ma in un paese che ha quasi il 30% dell'economia sommersa a valori impressionanti, lì può trovare le risorse per intervenire insieme all'Europa, facendo la sua parte, per creare nuove occasioni di lavoro. Poi bisogna che quello che c'è venga rapidamente regolato. Io non credo che dall'Europa, che l'Europa possa essere rilanciata soltanto difendendo l'euro. Va da sé che se non difendi l'euro, l'Europa crolla. Però ci vuole qualcosa di più. Il qualcosa di più, ad esempio, è il rafforzamento della struttura istituzionale e politica dell'Europa, una maggiore integrazione e integrazione anche dei meccanismi che riguardano l'economia e la redistribuzione della ricchezza. Anche di questo abbiamo parlato stamattina. Allora, integrazione cosa vuol dire? Vuol dire, ad esempio, arrivare rapidamente a scrivere un nuovo trattato per l'Europa su mandato del Parlamento che affronti alcuni capitoli che oggi sono rimasti in sospeso. Quando i padri fondatori decisero di scegliere la moneta unica, sapevano benissimo che alla lunga non è possibile tenere insieme una larga comunità con una moneta unica se poi non c'è anche una politica economica e una politica fiscale unica. Allora, il nuovo trattato serve per quello. Serve, ad esempio, per istituire, ma secondo me si potrebbe fare anche un trattato vigente, una figura di ministro dell'economia europeo, come c'è il ministro degli esteri, poi carica assegnata, ahimè, a persona di non particolare spicco, però un ministro dell'economia europeo sarebbe una novità, rappresenterebbe una novità importante, non soltanto per l'immagine che trasferisce, vuol dire che ogni paese cede una quota di sovranità in Europa, ma anche per le funzioni che potrebbe svolgere, a cominciare dalla armonizzazione dei sistemi fiscali. Perché siccome le persone girano in Europa e lavorano a volte in paesi diversi da quelli di origine e di residenza, ma qualche volta in più paesi addirittura, ma se sono assoggettati a regimi fiscali diversi, c'è immediatamente un'alterazione del reddito percepito e qualche volta questa alterazione è consistente. Dicevo prima di cominciare questa discussione, c'è in Europa un problema che riguarda la parità di retribuzione e la parità di lavoro, perché ci sono disparità che riguardano le donne e gli uomini, ma che riguardano anche paese a paese e sono molto buone. Se a questo aggiungete anche le disparità fiscali, il rischio di un'incidenza negativa sul reddito percepito dalle persone è molto alto. Allora, questo bisogna che l'Europa si attrezzi a farlo rapidamente. Poi, secondo me, ci sono anche cose un po' più politiche. Ad esempio, parliamo proprio in questi giorni, le liste transnazionali. Per dare un'idea di composizione del Parlamento che vada al di là della dimensione nazionale, già piuttosto contraddittoria, perché ogni paese poi ha il suo modello elettorale. Noi in questo brilliamo per avere uno dei modelli peggiori, perché noi non usiamo le preferenze dove servono, cioè nelle elezioni nazionali nel collegio piccolo, le usiamo dove non servono, che è il collegio grande, il collegio pluriregionale europeo, dove le preferenze, mi piace moltissimo la preferenza, vorrei poter esprimere la preferenza nelle elezioni nazionali. Faccio notare che nelle elezioni regionali la preferenza ha un effetto distorsivo. Siccome il collegio è grande e nessuno ti conosce, che cosa fanno i partiti? Vanno alla ricerca del voto noto. Che nessuno pensi che il mio partito mi ha mandato in Europa e mi ha candidato perché aveva un progetto di utilizzo di quel che sapevo fare. Così parlo male di noi. No, semplicemente era un voto noto. E il voto noto porta preferenze. Sì, infatti non è un caso che nelle elezioni europee l'uso un po' improprio di figure professionali di altra natura sia stato abbastanza diffuso. Questo ha un'ulteriore componente negativa. La persona nota normalmente non è giovane, perché la notorietà si acquista nel tempo. Allora rischi di avere, come capita, poi una composizione parlamentare ovviamente di età più elevata. Altri paesi hanno soluzioni diverse, ne paiono più efficaci. Comunque è un tema che prima o dopo bisognerà affrontare, spero prima piuttosto che dopo. se queste sono le priorità in Europa, poi l'Europa ha anche altre esigenze che deve risolvere in contemporanea. Io mi occupo di più cose, ma tra quelle che seguo direttamente ci sono alcune attinenti al tema. Ad esempio, quello delle reti transnazionali. L'Europa si è dato l'obiettivo di avere per il trasporto delle reti transnazionali operative al 2030, per arrivare nel 2050, ad avere completamente il controllo attraverso delle autority di tutti i sistemi di trasporto europei. Il punto dal quale partiamo è quello che è stato ricordato, che se vedi l'esame dall'Italia e dalla Francia, ad un certo punto scende e cambia. Il completamento dei corridoi che l'Europa ha individuato è fondamentale per l'economia europea, oltre che per la qualità del vivere, e per l'economia dei nostri territori. È singolare che a volte i liguri si dimenticano di quanto è importante il collegamento Torino-Lione per noi. Il terzo valido, se non c'è il collegamento e il completamento di quel territorio, di quel corridoio, resta lettera morta. Allora dobbiamo cominciare ad abituarci a valutare anche i singoli interventi guardando non al territorio interessato, ma al quadro di insieme. Quella pesca, certo, ha ricadute materiali sulla Val di Susa che vanno gestite con un'accortezza che non c'è stata, ma il suo valore non si misura sulla ricaduta in valle, ma sulla ricaduta in macro regioni e in interi paesi. Il sistema del trasporto delle cose e delle persone ha questa prospettiva europea per la quale verranno investite tantissime risorse, ma ha dei colli di bottiglia, qua dei punti di arretratezza impressionanti. Quelli hanno già fatto il progetto per arrivare con l'alta velocità da Barcellona a qui, poi per andare da qui in treno a Genova si fa qualche fatica. Noi abbiamo punti di adesso, se pensate a Genova, non siamo ancora riusciti a farlo. Uso di noi perché sono cittadino genovese, però quello che viene chiamata la cronda non c'è e viene contestata. A fine a quando Genova avrà due tronconi di autostrada che entrano in città e non sono collegati tra di loro, dal punto di vista del tempo e della qualità del collegamento sarà penalizzato. I problemi di questa regione sono problemi che nascono dalla sua configurazione geografica e morfologica, le montagne, il dosso del mare, anche dal fatto che i tempi di trasferimento e di collegamento sono assolutamente penalizzanti rispetto ad altre parti d'Italia, non soltanto di quello che capita appena al di là del confine. Dunque, il completamento del sistema infrastrutturale, dicevo prima, anche con l'uso delle risorse che potrebbero derivare dalla tassa sulle transazioni, è una priorità dell'Europa. Così come è molto importante per l'Europa darsi normative uniformi che riguardano il lavoro. Ci sono fenomeni piccoli ma che diventeranno grandi, che devono essere normati. Sono stato relatore, non abbiamo ancora finito, del provvedimento che riguarda il lavoro degli stagionali in Europa. E i paesi europei hanno condizioni diversissime e i lavoratori stagionali sono spesso quelli maggiormente penalizzati e maggiormente sfruttati, perché gli vengono negati diritti fondamentali. Se pensiamo a casa nostra, l'esempio di Rosario, no? Per farlo all'infinito, la dice lunga su come la stagionalità in agricoltura, ma guardate che il turismo ha superato in quantità l'agricoltura, sono fenomeni di grande consistenza economica e di delicatissima consistenza sociale, ma ce ne sono alcuni che sono più piccoli ma cominciano a diventare importanti e da regolare. Se vi capita di girare dei paesi dell'est Europa, vedete tantissimi cinesi che sono lì a fare strade, ponti e ferrovie. C'è una modalità che si chiama intracorporate di lavoro, che riguarda professionalità elevate, ma che può progressivamente arrivare anche a professionalità più piccole, che nasce da questo fenomeno. Azienda europea apre una sede in un paese straniero, Tanzania, uso un esempio improbabile. No, potrebbe essere, ci sono anche, per cui ci previsti non mi sono mai appartenuto, per dire di un paese straniero lontano, se questo può far sospettare, non sono registri, possiamo dire la Cina, parlo, persino, sì, lì ci hanno mandato delle risorse, la Cina, una sede in Cina, in virtù di questa cosa possono mandare lavoratori di quel paese qui a lavorare, a fare attività che sono state qui acquisite da quell'azienda, magari attraverso bandi e concorsi di appalti che sono stati fatti qui. A quali condizioni vengono retribuite queste persone? E quali protezioni sociali hanno? Quelle della Cina. È giusto? No. No. Lavorano in un contesto diverso e devono avere le stesse regole di laddove vanno a lavorare, ma non c'è nessuna legge oggi che lo prevede. Allora questo fenomeno, apparentemente piccolo, ma che dicevo può crescere, ha bisogno di essere normato. Lo dico soltanto a modo di esempio per dire di quante sono le novità nel mercato del lavoro che si accostano a quelle più tradizionali che riguardano le generazioni precedenti che hanno fatto gli immigrati. Ecco perché bisogna avere norme mirate a tutte le tipologie, al di là della loro dimensione. È molto importante la proposta di legge che, certo, assume ad altri suoi colleghi, ma anche ad altri, ha presentato, perché punta ad aggiornare una norma che esiste, ma che non è più adeguata. In particolare tenendo conto del fatto, tanto che marginale, che le persone interessate non solo non sono più le stesse, ma non hanno più il profilo professionale di prima, non sono più gli edili che costruivano gli edifici del Principato di Monte Carlo. Sono i commercialisti che gestiscono le attività che si svolgono in quegli edifici costruiti dai loro progenitori qualche decennio, o più di qualche decennio or sono. Allora, siccome è cambiato il lavoro, è importante che cambi la normativa che lo regola, ed è molto importante che al cambiamento delle normative vengano accostati gli strumenti per far sì che quel lavoro abbia contenuto professionale di età. Prima, quando ho detto di come bisognerebbe usare i soldi della tassa sulle transazioni finanziarie, ho detto qualità del lavoro. Per qualità del lavoro intendo conoscenza. La conoscenza è fatta di innovazione, di ricerca e di sapere. I saperi oggi necessari per essere persone consapevoli e lavoratori forti non sono più quelli dei nostri genitori. E con quello che impari a scuola hai una prospettiva professionale breve. Hai bisogno poi di imparare per aggiornare le tue conoscenze. È per questo che abbiamo detto da tempo, oramai lontano, bisogna parlare di formazione permanente. Perché le persone devono essere aggiornate. E anche la formazione iniziale non è più quella di un tempo al quale la nostra scuola è troppo inclina. Pensate all'uso delle lingue. In una zona di frontiera la conoscenza della lingua del tuo vicino è fondamentale. Ma oramai nel consesso europeo l'uso di più lingue per molte professioni è derivente. Se le sai, lavori anche lontano da casa sua, se non le sai sei condannato ad una parzialità e ad una marginalità anche dalla tua attività e dalla tua esperienza professionale. Allora bisogna che anche tutti questi strumenti non solo vengano predisposti, ma vengano aggiornati. E noi abbiamo molta strada da fare, perché il sistema formativo è un sistema abbastanza obsoleto e sconnesso da un rapporto che invece dovrebbe essere strettissimo con le modalità del lavoro. C'è una discussione sugli ammortizzatori sociali che mi preoccupa, so quello che leggo sui giornali, non sono in grado di fare previsioni, quello che leggo è preoccupato, non soltanto perché si punta da parte del governo a ridurre l'ambito e lo spessore dell'intervento degli ammortizzatori. Se ci trovassimo alla fine con una coperta più stretta e più sottile, sarebbe un guaio, soprattutto in una fase come questa dove serve avere più risorse a disposizione per. Ma quello che non c'è nella discussione è il rapporto tra l'uso della protezione che lo Stato deve dare alle persone e la loro attività formativa. Quello che ci presenta è un posto di lavoro, se non è un altro luogo dove imparare uno, ricordate che non ci sono santi all'alternativa di assisterlo fino alla pensione che nel frattempo si è allontanata, con il rischio che nascono problemi sociali enormi e che ci siano costi più elevati di quelli che si giudicavano insostenibili. Ecco perché credo che sia molto importante anche ogni riferimento alla formazione e l'aggiornamento degli strumenti e dei luoghi della formazione. Tutto questo va ricondotto infine a qualche luogo di coordinamento. Penso anch'io che ci siano delle cose che devono essere fatte ognuno per la sua parte, il sindacato, le associazioni del sindacato, come l'INCA, proteggono storicamente le persone, poi le istituzioni, i vari livelli istituzionali, però ci vuole qualche luogo di coordinamento, addirittura sovranazionale, perché quello che fai per il transfrontaliere, di là della dimensione, delle caratteristiche, se sono più laureati che non lavoratori manuali, poco importa. Siccome si vive e si lavora in aree grandi che non sono più condizionate come prima dalle frontiere di un tempo, bisogna che i livelli istituzionali trovino il modo di parlare tra di loro. Quello che stanno facendo le Camere di Commercio di queste regioni è importante. È importante anche l'orizzonte che ci è data la stessa regione di Liguria, di rapporto con il Piemonte e con la Val d'Aosta, oltre che con le regioni del Prato, però bisogna che queste dimensioni abbiano un livello di coordinamento più vicino alle persone, secondo me. Dunque, che si creino anche livelli di coordinamento informale. Quelli istituzionali vanno benissimo. Ma dove non ci sono, dove non sono sufficienti, bisogna arricchirli, integrarli con livelli formali. Dove una volta ogni tanto, come abbiamo fatto questa mattina, ci si trova tra di noi e si fa il pubblico, non necessariamente il pubblico, si possono scambiare opinioni e valutazioni su quello che sta capitando, anche tra chi ha funzioni in un'istituzione, la regione di Liguria piuttosto che quella Piemonte e i parlamentari europei della circoscrizione, per cercare di individuare gli obiettivi comuni. Questa pratica è una pratica che poi dovrà essere anche formalizzata e resa istituzionale, ma che non sarebbe male poter avere una volta ogni tanto, una volta ogni 6 mesi, 2 volte all'anno, sarebbe già una buona dimensione. Perché di cose che si fanno ce ne sono tante, e se non le fai sapere, l'età del loro valore si perde. E poi ce ne sono altre che possono essere individuate in una discussione per la vecchia storia, che 4 occhi vedono meglio di 2, 3 teste pensano meglio di 1. Insomma, bisogna che ci diamo, anche sul piano volontaristico, che non è mai risolutivo, ma è utile, anche queste modalità di rapporto e di comunicazione. Perché io lo vedo come un elemento di sofferenza per il lavoro che faccio, di quello che facciamo lassù. Le persone sanno poco, qualche volta hanno soltanto l'informazione più clamorosa, perché il sistema della comunicazione, come sapete, privilegia il fatto che il bambino ha morso il cane, quella è la notizia. Se c'è una cosa che funziona è più difficile che si venga a sapere. Mentre invece c'è un problema di efficacia del lavoro istituzionale che passa dalla comunicazione del lavoro fatto. Proviamo, non ci sono certezze, ma proviamo a fare ogni tanto discussioni mirate sul singolo tema. Io ho particolare incidenza delle riunioni nelle quali sono 8 punti all'ordine del giorno, si arriva grosso modo al secondo, poi la gente sparisce, si sceglie un punto di volta in volta e proviamo a darci appuntamenti che tra i vari livelli istituzionali e per le persone che seguono quelle materie prevedano ogni tanto di vederci, fare il punto insieme. Non è improbabile che si riesca in questa maniera ad avere un po' più di elementi di valutazione di conoscenza e forse anche qualche conforto in più, perché quando si va una cosa buona che è nota, come diceva prima Italo, che sa di diritto, fa conoscenza del diritto che ha e la possibilità di usufruire. Ma il paradosso peggiore è l'opposto, avere un diritto non sapere di averlo e soffrire, perché non ne chiedi il rispetto della tua. Ecco, almeno da questa sofferenza proviamo a stare lontani.